America 24 di Mario Platero.
Buongiorno, benvenuti ad America 24 da Washington, Mario Platero. Vi parlo dal fronte avanzato della guerra valutaria, vi parlo dei quartieri generali del Fondo Monetario e della Banca Mondiale per la coda delle riunioni annuali di queste due istituzioni multilaterali che dovrebbero condurre la gestione planetaria degli affari economici. Tutti hanno ovviamente smentito la guerra, ma di gestione non si può parlare. È difficile usare un termine diverso da guerra quando tutti si trovano contro tutti. Allora, vediamo un po' cos'è il fondo. Il fondo è un po' come una banca centrale, è come se fosse la banca centrale del nostro pianeta, mentre la Banca Mondiale si occupa dello sviluppo di progetti infrastrutturali in paesi poveri, in paesi emergenti, fa un po' da cinghia di trasmissione, perché poi magari molto spesso questi grandi lavori sono fatti poi da paesi sviluppati e dunque il cerchio si chiude. Per tutte e due le strutture c'è uno staff che governa le istituzioni, c'è un consiglio di amministrazione fatto da ministri, da governatori di banche centrali. Dunque ogni primavera c'è un incontro di lavoro per fare il punto tra ministri, banchieri centrali, e ogni autunno c'è l'assemblea annuale dove intervengono, oltre ai ministri e banchieri centrali, anche i banchieri commerciali, le grandi banche globali, che così fanno un po' di networking. Veniamo un po' al nocciolo di questi incontri. Beh, che cosa hanno prodotto questi tre giorni di dibattito, negoziati G7, comitati per lo sviluppo? Beh, hanno prodotto, ve lo dico io, una torre di Babele sui cambi, binari separati fra Stati Uniti, Europa e fra loro e gli emergenti. La Cina, beh, diciamo regalmente isolata in un processo di crescita che ovviamente non vuole mollare rafforzando la sua valuta. Il Brasile che chiude i mercati dei capitali perché, non avendo seguito per esempio gli Stati Uniti, e ha dei rendimenti più elevati, e dunque c'è un flusso di fondi che arrivano verso il Brasile e che quindi alzano la sua valuta, penalizzando di nuovo l'economia. E dunque cosa ha scelto di fare Brasilia? Beh, tasse all'ingresso per proteggersi da giochini, dicono loro, dei grandi paesi industrializzati. E beh, stiamo parlando di tasse del 4%, non di una cosa da poco. La novità però qui a Washington è che ormai si protesta poco per queste divergenze. In queste riunioni alla fine si è rimesso in discussione il modello di governance mondiale, perché due anni fa i controlli sul mercato dei capitali, come fa il Brasile adesso, erano un anatema. Oggi, beh, in qualche modo sono accettati. Stanley Fischer, per esempio, grandissimo economista, dice: beh, in fondo nel breve gli può funzionare e non vedo perché dovremmo poi essere così contrari. Ma Stanley Fischer, attenzione, non è soltanto un grande economista, Stanley Fischer è anche il governatore della banca centrale israeliana. E dunque, se l'armistizio mai ci sarà, beh, insomma, non potrà non tenere conto delle rivendicazioni di queste nuove economie che sono chiaramente all'attacco, che esercitano i loro diritti attraverso appunto manovre protezionistiche oppure con decisioni molto centralizzate e contro il mercato aperto sui forex, per esempio la Cina. Insomma, la novità è che il modello capitalistico occidentale, delle democrazie occidentali, come l'abbiamo conosciuto finora, forse sta cambiando davvero, almeno nel medio termine. Veniamo a quel che ci riguarda più da vicino, perché poi alla fine è sempre questione di soldi. L'America va avanti per conto suo con gli stimoli, la Federal Reserve comincerà presto ad acquistare obbligazioni sul mercato aperto, questo ve l'avevo anticipato già la settimana scorsa, lo annuncerà formalmente subito dopo le elezioni di novembre nel comitato monetario appunto del 3-4 novembre. L'Europa resiste, tiene sì dei tassi stabili molto bassi, ma per il resto c'è ben poco attivismo. C'è dunque una divergenza di fondo su come condurre le manovre di stimolo dell'economia, o comunque la politica economica, da parte delle due grandi potenze industriali storiche. Il risultato? Beh, ormai ci vuole un dollaro, ci vogliono anzi un dollaro e 40 centesimi per comprare un euro. E dunque, insomma, le nostre importazioni soffriranno. Abbiamo visto che c'era stata una caduta anche fino a 1,20, 1,18, 1,16 quando ci fu la crisi greca, e lì abbiamo visto nei periodi immediatamente successivi una ripresa della nostra competitività. E cosa faremo quando il rapporto arriverà, come qualcuno dice sarà inevitabile, a quota 1,50? Non solo, lo yuan resta ancorato al dollaro, E dunque, se sul dollaro resta più o meno pari, beh, invece contro l'euro si indebolisce ancora di più. E dunque rischiamo di venir travolti ancora di più da esportazioni cinesi. E che facciamo? Beh, per ora attacchiamo a parole. Per esempio, Lorenzo Binismaghi, governatore della BCE, ha chiarito molto lucidamente, devo dire, l'altro giorno, proprio qui a Washington, la posizione di Francoforte. E ha detto: non ci sono guerre monetarie, ci sono dei vuoti monetari da parte degli emergenti che stanno a guardare, che non si prendono le loro responsabilità. Beh, la domanda che dobbiamo farci è se un attacco verbale da solo basterà. Io non credo. Il Congresso americano, per esempio, ha minacciato tariffe all'importazione contro la Cina e non ha ottenuto un bel nulla. Il nostro ministro Giulio Tremonti, devo dire saggiamente, ha preso atto che forse la Cina ormai non mollerà più. È trasparente nell'enunciare le sue posizioni e forse avrà dal suo punto di vista anche un po' di ragione, perché rischia, come dicono i cinesi, delle turbulenze sociali. E dunque dobbiamo anche chiederci qualcos'altro. Conviene anche a noi che il traino dell'economia cinese entri in panne per colpa del cambio? Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguiteci su Twitter 24 America, scriveteci su Facebook ed eccoci alla canzone del giorno. Purtroppo è morto ieri all'aeroporto Schiphol di Amsterdam, dove stava andando in tournée, Solomon Burke. È una leggenda del soul. Il suo brano più famoso, beh, lo conoscerete tutti, Everybody Needs Somebody to Love, del 64, e era una canzone che fu resa celebre dal film dei Blues Brothers nel 1980, entrato già nel Rock and Roll of Fame nel 2001 a Cleveland, Burke appunto, e dunque dedichiamo a lui questa canzone del giorno, Everybody Needs Somebody to Love.
È tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going.
America 24.